il radiogiornale.
Buongiorno da Franco Cristini. Agli US Open, la replica di Wimbledon, Federer nuovamente sconfitto da Novak Djokovic. In Egitto il drammatico errore delle forze di sicurezza, attaccano un convoglio di turisti, pensavano che fossero terroristi. Questione migranti, controlli alle frontiere da ieri anche in Germania, oggi difficile riunione europea per la ripartizione dei rifugiati. Avremo un collegamento con la nostra inviata a Monaco di Baviera. Un trasporto che piace poco agli ambientalisti francesi, contestato in Francia un carico di scorie radioattive ritrattate diretto verso la Svizzera. Nulla da fare dunque neanche stavolta per Roger Federer. L'attesa finale degli US Open è stata vinta in 4 set da Novak Djokovic, che si aggiudica così 3 grandi slam su 4 in questa stagione. Al basilese è mancata purtroppo l'efficacia nei momenti cruciali. Ne diremo di più nello sport subito dopo il radiogiornale, ma passiamo al resto dell'attualità, a cominciare da quella internazionale. Erano turisti, sono stati scambiati per miliziani del cosiddetto Stato Islamico. 12 persone sono morte, altre 10 sono rimaste ferite dopo che le forze di sicurezza del Cairo hanno per errore attaccato un convoglio di turisti nel deserto occidentale. Le vittime sono di nazionalità messicana ed egiziana. In redazione Thomas Paggini.
Per molti anni le oasi del deserto occidentale, tra Egitto e Libia, erano state una delle mete predilette dei turisti di tutto il mondo e gran parte degli operatori presentavano le escursioni tra le dune in fuoristrada come una delle attrazioni principali del paese. Ma da tempo ormai la zona è teatro di frequenti operazioni da parte della polizia e dell'esercito del Cairo, ufficialmente contro le milizie dell'ISIS, tanto che solo nell'ultima settimana il governo ha annunciato di aver ucciso 64 terroristi e sequestrato armi ed esplosivi, numeri e obiettivi che sono spesso impossibili da verificare in modo indipendente. Stando a una prima sommaria ricostruzione delle autorità egiziane, è durante una di queste operazioni, in una zona, afferma un comunicato off limits ai turisti occidentali, che ieri militari si sarebbero imbattuti nel convoglio di turisti messicani e, scambiandoli per terroristi, avrebbero aperto il fuoco contro le 4 vetture, uccidendo 12 persone e ferendone altre 10. Il ministero egiziano dell'interno non ha ancora fatto sapere quante delle vittime siano guide e accompagnatori egiziani e quanti invece siano turisti di nazionalità messicana, ma le autorità del Messico hanno confermato la morte di 2 concittadini. Intanto il presidente Enrique Peña Nieto ha condannato via Twitter quello che ha definito un tragico incidente e ha chiesto un'indagine a tutto campo che faccia luce sull'accaduto.
Oggi giornata importante per la gestione dei profughi in Europa. Nel pomeriggio si incontreranno a Lussemburgo i ministri dell'interno e della giustizia dei paesi UE per decidere come ripartire 120.000 profughi e come far fronte al forte afflusso di migranti. Ieri, alla vigilia di questa riunione, la Germania ha reintrodotto i controlli alle frontiere, forse anche per sottolineare la necessità di un piano comune. Germania, meta alla quale molti ambiscono. In Germania, Monaco di Baviera è diventata lo snodo nevralgico dei flussi di migranti. Migranti, Monaco di Baviera, dove abbiamo la nostra inviata Lucia Mottini.
Hai detto bene, snodo nevralgico. Basti pensare che in 15 giorni sono sbarcati a Monaco di Baviera oltre 60.000 profughi, 60.000 persone che sono state accolte e ospitate in diverse strutture nei dintorni con un'efficacia esemplare. Certo, una parte di questi profughi non ha fatto che transitare verso altre città tedesche, ma senza dubbio il maggiore sforzo organizzativo e logistico è quello della Baviera.
Sì, questo è uno sforzo certamente difficile da gestire anche politicamente.
Sì, e infatti la CSU bavarese, l'ala più conservatrice del partito di Angela Merkel, tira con sempre più forza la giacchetta della cancelliera, facendo notare appunto come le conseguenze del suo bel gesto si facciano sentire soprattutto sui Land e sui comuni. Forse anche per calmare le critiche interne, il governo ha deciso ieri sera di ristabilire i controlli alla frontiera con l'Austria, sospendendo temporaneamente Schengen, e questo per evitare quanto successo nel weekend, dove nella sola giornata di sabato sono arrivati quasi 13.000 profughi a Monaco e alcune decine hanno finito per dormire in stazione. Non c'è dubbio che queste ondate ravvicinate di arrivi stiano mettendo a dura prova la buona volontà e l'ottima organizzazione tedesche. E così la Polizia Federale andrà a rafforzare quella bavarese alla frontiera austriaca. D'ora in poi potranno passare solo coloro che dispongono di documenti validi. Un messaggio che forse sarà udito anche nei campi profughi turchi o libanesi, scoraggiando le partenze, e anche dai partner europei meno generosi.
Lucia Mottini, tu sei arrivata solo qualche ora fa a Monaco. Che cosa hai visto in stazione?
Sono arrivata alla stazione principale di Monaco stanotte alle 2:30 e pensavo di trovare almeno qualche gruppetto di rifugiati. Invece no, la stazione era frequentata da semplici viaggiatori e da qualche ubriacone doc. Di profughi neanche l'ombra, un'ulteriore prova che il sistema di smistamento dei rifugiati verso luoghi di ricovero funziona. Ieri sera verso il 18 tra l'altro c'è stato un allarme bomba che ha reso necessario lo sgombero parziale della stazione. I nuovi arrivi di profughi oggi saranno probabilmente ridotti a causa dei controlli alla frontiera, ma la stazione di Monaco rimarrà comunque un punto caldo. Infatti, per poter trasferire celermente parte dei migranti verso altre città, sono previsti come ogni giorno dei treni speciali, due verso il nord Reno-Vestfalia e uno verso il nord della Germania. In più, la Deutsche Bahn ha adottato una misura straordinaria applicata per la prima volta ieri. Il primo intercity della giornata verso Berlino è stato riservato per i profughi. I normali clienti che avevano riservato sono stati pregati di prendere i treni successivi.
Grazie Lucia Mottini in diretta da Monaco di Baviera. A proposito di profughi, ieri ennesima tragedia nel Mediterraneo. Un barcone partito dalla Turchia si è rovesciato prima di raggiungere l'isola di Farmakonis in Grecia. 34 morti, fra cui 15 bambini, riferisce Maurizio De Rosa.
Sorpresi dall'improvvisa bufera di vento, non ce l'hanno fatta 34 profughi a bordo di un barcone partito dalle coste turche e naufragato al largo di Farmakonissi. La guardia costiera greca ha fatto sapere di aver tratto in salvo altri 68 passeggeri, mentre 29 sono scampati alla morte riuscendo a raggiungere a nuoto la terraferma. Continua dunque l'emergenza profughi in Grecia. Se a Lesbo le autorità di polizia, con l'aiuto di numerose organizzazioni non governative, sono riuscite nell'impresa titanica di identificare e far imbarcare fino a sabato scorso tutti circa 25.000 rifugiati che si trovavano a Mitilene, i nuovi arrivi continuano a susseguirsi a ritmo incessante. Proprio per far fronte al crescente numero di persone bisognose di assistenza, il primo ministro ad interim, signora Sanu, ha annunciato l'apertura di nuovi centri di accoglienza ad Atene e a Salonicco, la seconda città del paese. In particolare ad Atene il centro di Leonas è giunto al limite della capienza, cosicché nel corso di questo fine settimana in alcune piazze e strade nei pressi della stazione ferroviaria hanno cominciato a bivaccare numerosi profughi in attesa di lasciare il paese. In queste ore nel centro di Atene a farsi notare è anche lo slancio di solidarietà degli abitanti, che cercano di venire incontro alle esigenze fondamentali dei profughi, molti dei quali sono neonati, i bambini.
In Afghanistan un comando di decine di miliziani ha preso d'assalto il carcere della provincia di Ghanzi nel centro del paese, provocando la fuga di circa 350 detenuti. L'attacco, rivendicato dai talebani, è durato diverse ore ed è stato confermato dalle autorità di Kabul, che parlano di almeno 10 militari rimasti uccisi. Provengono da centrali nucleari svizzere, torneranno fra pochi giorni in Svizzera. Stiamo parlando di scorie radioattive ritrattate in Gran Bretagna che oggi attraversano la Manica. In Francia, paese dal quale transiteranno, gli ambientalisti contestano questo trasporto che considerano altamente pericoloso. Antonella Tarquini.
I militanti di Greenpeace sono già schierati al porto di Cherbourg in Normandia, dove è atteso oggi un convoglio di 84 container di scorie di centrali nucleari svizzere vetrificate per intrappolarne la radioattività nel sito di Sellafield in Gran Bretagna e dirette a Basilea. È la prima volta che il centro inglese rispedisce scorie al mittente, secondo l'organizzazione non governativa che contesta la sicurezza del trasporto su un cargo britannico vecchio di 28 anni. Oggi appartiene alla Nuclear Decommissioning Agency, Renzi ed è riservato al trasporto di materie radioattive, ma è stato declassato dal precedente proprietario. Dopo l'arrivo al porto, il carico di scorie provenienti dal riciclo del combustibile nucleare verrà portato su camion alla stazione di Valogna, nella Manica, una ventina di chilometri, da cui partirà mercoledì su 3 vagoni per arrivare a Basilea la sera o l'indomani. Il trasporto terrestre in Francia è stato affidato dall'autorità nucleare britannica ad Areva, che in un comunicato assicura che l'imballaggio è conforme alle norme, concepito per garantire la protezione delle persone e dell'ambiente in qualsiasi circostanza. Ma anche l'organizzazione Sortir du Nucléaire, che ha indetto manifestazioni lungo tutto il percorso del treno, insorge, sottolinea il rischio per la regione in caso di deragliamento, afferma che in occasione di precedenti trasporti contenenti lo stesso tipo di scorie, le radiazioni provenienti dai container erano percepibili a parecchie decine di metri. Teme perciò rischi di contaminazione per la popolazione durante il passaggio del convoglio nelle stazioni e per i poliziotti e il personale delle ferrovie che lo accompagnano.
In Ticino la pioggia battente nella notte ha provocato uno smottamento sulla strada cantonale fra Melide e Paradiso. Il materiale franato ha invaso e ostruito entrambe le corsie di marcia sulla cosiddetta forca di San Martino, che fino a nuovo avviso è dunque chiusa al traffico per ragioni di sicurezza. Al momento non sono note le dimensioni esatte della frana, la polizia cantonale ha però confermato che la ferrovia non è stata toccata. Ieri era tra le figure in primo piano sulla stampa domenicale Philipp Müller, il presidente del PLR svizzero, che dopo l'incidente stradale di giovedì ha fatto sapere con un comunicato di aver sospeso la sua campagna elettorale e annullato i dibattiti politici in programma. Un silenzio ieri per lo più criticato dai commentatori. La nota è di Camilla Mainardi.
Leo Longanesi, fondatore della storica rivista Il Borghese, affermava col suo sarcasmo che per un politico è più facile assumere un sottosegretario che una responsabilità. Ma a un borghese elvetico in piena campagna elettorale e alla testa di un partito col vento in poppa, stavolta si chiede proprio questo, la cosa difficile. Lui sceglie di fermarsi, astenersi, tacere. Solo un comunicato per dire del rispetto nei confronti dell'adolescente che ha investito giovedì scorso, ferendola gravemente, e dei suoi familiari. Ha perso il controllo della sua Mercedes, ha invaso la corsia di sinistra. Una distrazione, un malore, un attacco di stanchezza, una telefonata. Proprio a lui, un ex pilota. Tutto da appurare. Non aveva bevuto e questo lo conferma l'alcol test, ma per il resto si parla già di negligenza aggravata. Un'inchiesta in corso e lui non ha più né patente né auto. E tace, e rinuncia alle interviste e ai dibattiti pubblici. Parlerà nelle sedi appropriate al momento opportuno. Ma i media non tacciono né temporeggiano e tantomeno perdonano. Gli rimproverano un silenzio che sembra reticenza e opportunismo. A 5 settimane dalle elezioni fosse invece piuttosto un silenzio dignitoso. E la dignità non è negoziabile né declinabile. È una parola che non ha plurale e non lascia scampo alle persone per bene.
Dalla politica alla scuola, perché oggi riprendono per molti studenti gli studi universitari. Il nuovo anno accademico si apre con cifre record, in particolare per i due politecnici federali, quello di Losanna e quello di Zurigo. I dettagli con Monica Fornasie.
La prima cifra a balzare all'occhio riguarda il Politecnico di Losanna e gli iscritti al primo anno. 1726 sono le matricole, ben il 15% in più rispetto a un anno fa. Un aumento importante che fa stabilire un primo record. Per la prima volta più di 10.000 studenti seguiranno i corsi all'EPFL, per la precisione in totale 10.150. Particolarmente attrattive risultano l'ingegneria meccanica e dell'ambiente, scelte da un 50% di studenti in più. La seconda cifra a colpire riguarda invece il campus virtuale. Per la prima volta sono oltre 1 milione le iscrizioni ai corsi online. Accessibili gratuitamente dall'ottobre del 2012, sono seguiti da studenti stranieri di 185 paesi diversi, ma anche da circa 4.000 persone immatricolate a Losanna, per la maggior parte adulti, in formazione continua. A fare del 2015-2016 un anno accademico da primato per il Politecnico di Zurigo è invece il numero delle studentesse. Dal 30,8% di un anno fa si passa al 32,5% dei quasi 19.000 iscritti in totale, inclusi i 2.837 studenti del primo anno. Una quota femminile che si abbassa però al 25% tra gli assistenti degli insegnanti, precisa il Politecnico, e resta al 13% tra i professori.
Il tempo fino a stasera al sud e all'est coperto e piovoso, nel pomeriggio sviluppo di intervalli asciutti e schiarite. All'ovest nubi meno presenti e solo deboli piogge.